Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Amici di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del sabato con Effetto Cinema. Nella puntata di oggi parliamo di due argomenti principali, che però sono legati in qualche modo tra loro da un unico denominatore, e cioè la magia del palcoscenico. La magia del palcoscenico è comunque dell'arte, della rappresentazione, della recitazione, che sono in qualche modo, appunto, che legano in qualche modo tra loro sia il teatro che il cinema. Un effetto che ci cattura, che ci fa vedere delle cose, che ci fa credere delle cose, che ci inserisce in un mondo diverso, meraviglioso, che per quasi due ore diventa il nostro. È proprio questo, secondo me, il significato più profondo, il sottotesto del film di cui parliamo oggi, che è The Illusionist di Nigel Berger, un film che si presenta proprio come una favola, che rimane sempre un po' in bilico tra la storia d'amore romantica, il giallo e il sovrannaturale, il mystery, appunto. La magia vera di cui però parla questo film è proprio la magia del cinema, e non sto parlando, attenzione, degli effetti speciali, però ne parliamo tra un momento. Prima volevo darvi qualche notizia proprio sulla nascita, diciamo, di questo film. Il soggetto nasce da un racconto dal titolo Isenham l'illusionista. Il regista Berger, che è l'autore anche della sceneggiatura, ha innestato sulla trama di questo breve racconto una storia d'amore che è appunto inesistente nella versione originale, appunto, del racconto, e ha fatto tra l'altro partire il film proprio con la conclusione del racconto, cioè con l'arresto dell'illusionista. L'arresto nel racconto, così come anche ovviamente nel film, avviene perché Isenham, questo prestidigitatore, questo illusionista, appunto, mette in discussione, attraverso il tra virgolette potere che gli viene in qualche modo attribuito, il potere della sua arte, il potere della sua capacità, appunto, di illudere, di far credere ad una realtà parallela, diversa da quella, appunto, di cui normalmente si fa esperienza, mette in discussione, vi dicevo, con questo potere particolare, il potere politico, il potere del sovrano. Questo gioco, appunto, tra i diversi poteri e sulla capacità, appunto, di queste dell'arte più in generale, non soltanto appunto dell'arte dell'illusionismo, ma più in generale proprio dell'arte di far tremare in qualche modo il potere costituito, è molto ben espresso dalla scena della spada. Ad un certo punto appunto l'illusionista, che è interpretato magistralmente da Edward Norton, un attore sempre straordinario, capace di calarsi in maniera quasi camaleontica nei ruoli che interpreta, e l'illusionista viene chiamato a corte davanti all'imperatore d'Austria a esibirsi. L'imperatore lo ha chiamato non per godersi lo spettacolo e nemmeno per farlo ammirare, appunto, dalla sua corte, ma piuttosto per opporsi in qualche modo a lui, per opporre a questa magia che lui è in grado di creare invece la forza sperimentale, la forza della ragione, la sua capacità di spiegare invece il trucco usato dal mago. Il mago gli chiede in prestito la spada, e con questa spada crea un trucco, appunto, crea un'illusione che richiama la leggenda di Excalibur, la spada che poteva essere brandita soltanto dal legittimo erede al trono, e quindi chiede ad alcuni tra gli invitati di venire e di sollevare questa spada, che sembra appunto magicamente fissata con la punta sul pavimento, e nessuno dei convitati riesce a sollevare la spada. Fin qui niente di male, ma quando il legittimo erede al trono, quando l'imperatore va a prendere appunto la spada, ecco che questa rimane per alcuni pericolosissimi, tesissimi momenti ancora conficcata nel terreno, impossibile da muovere, quasi a mettere in dubbio appunto la reale autorità del appunto dell'imperatore. L'aspetto più interessante, secondo me, del film, ed è anche poi la ragione per la quale il regista ha scelto di girarlo, è che l'illusionismo, appunto, ma più in generale, lo ripeto, l'arte del palcoscenico e naturalmente dello schermo, visto che poi è quella l'arte che stiamo ammirando appunto sullo schermo, servono a ricordare all'uomo che non tutto è misurabile. Serve a mettere l'uomo di fronte al mistero, a riconoscere che il senso della vita, che le domande fondamentali della vita sono lì, sempre presenti, che il senso della vita è più ampio, più complesso di quello che appunto i nostri sensi possono immediatamente percepire. Il mondo non si riduce appunto a mera esperienza. Naturalmente alcuni dei trucchi che vediamo sullo schermo sono ovviamente fatti, sono eseguiti tramite gli effetti speciali computerizzati, usati però con molta astuzia dal regista in maniera quasi dichiarata, nel senso che vengono sempre accompagnati da un leggero senso di irrealtà che accompagna appunto queste immagini, in maniera da lasciare allo spettatore la sensazione di una netta differenza tra le immagini appunto che sono realizzate al computer e che creano queste illusioni e quella che invece crede, che noi spettatori crediamo essere la realtà documentaria quasi appunto della storia che viene raccontata. Questo fino al girotondo di immagini finali, nelle quali scopriamo appunto la verità, la sorprendente verità che ovviamente non vi rivelo, che si nascondeva però proprio non dietro quei trucchi appunto computerizzati, ma dietro quell'illusione di realtà nella quale noi spettatori siamo innocentemente caduti. Questo girotondo di immagini appunto finale nel quale si scopre la verità è così rapido, così repentino, anche per non lasciare troppo tempo ad un'analisi appena più approfondita della verosimiglianza, ovviamente, che altrimenti cadrebbe. Però al cinema non chiediamo, naturalmente, o a qualunque forma d'arte, non è forse giusto chiedere soltanto verosimiglianza, ma piuttosto anche la capacità appunto di convincerci e di illuderci, come appunto il titolo di questo film proclama, di Illusionist. Questo rapporto appunto tra schermo e scena, di questo rapporto tra schermo e scena, sono interpreti straordinari due grandissimi autori francesi, Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri, autori di diverse sceneggiature e di diversi testi teatrali. Uno di questi viene rappresentato proprio in questi giorni a Roma, fino al 29 aprile prossimo, al Teatro della Cometa. Il titolo è La festa è di là. Ne è regista e interprete Siddhartha Prestinari, che è nostra ospite qui in studio. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi.
Allora, dicevamo, questo spettacolo, intanto Siddhartha è stata nostra ospite già l'anno scorso, graditissima, e quindi abbiamo pensato di rinvitarla quest'anno perché questo spettacolo è una ripresa. L'anno scorso era stato portato in scena al Teatro dei Servi con molto successo, quest'anno al Teatro della Cometa.
Sì.
Dunque, La festa di là e di là è un testo, dicevamo, di Agnès Jaoui e di Jean-Pierre Bacri.
Sì.
Come l'hai conosciuto, come hai incontrato questo testo?
Allora, questo testo io sono venuta a conoscenza di questo testo tramite degli amici, tramite un'attrice francese che conosceva molto bene questi autori e così questo copione gli abbiamo dato una letta qualche anno fa, c'era piaciuto molto e abbiamo deciso di fare un'anteprima. E poi naturalmente, insomma, quando la compagnia è una compagnia giovane, eccetera, non ha finanziamento, insomma, ci mette un po' per poter carburare. Poi alla fine l'anno scorso siamo riusciti a è cambiato tutto quanto il cast nel frattempo, ho deciso proprio di come dire, iniziare questo nuovo percorso e abbiamo messo in scena La festa di là, come hai ricordato tu prima. Abbiamo aperto la stagione al Teatro dei Servi, è andata decisamente molto molto bene, tanto bene che insomma poi alla fine ci hanno preso anche al Teatro della Cometa, quindi con grande gioia, insomma con grande soddisfazione. E è un testo che, insomma, come tu ben sai, è un testo che è molto semplice, la struttura è molto semplice, racconta di un gruppo di vecchi amici che si ritrovano dopo diversi anni. Nel frattempo gli ospiti che arrivano in ritardo tra l'altro alla cena sono diventati delle persone estremamente importanti e questo crea degli squilibri all'interno della cena, quindi i padroni di casa hanno una serie di aspettative, vogliono fare bella figura, eccetera. In più tra gli invitati c'è il fratello della padrona di casa, che è un personaggio abbastanza singolare e che nell'evolversi della serata insomma crea un po' di disagio, ecco, diciamo così. mentre la festa è di là, la cucina, perché poi in realtà il testo francese degli autori, io non lo parlo bene il francese, quindi perdonate la mia pronuncia, il titolo originale è Cuisine et Dépendance, ossia cucina e tinello, che rende un po' l'idea. La traduzione italiana invece è la festa è di là. Quindi mentre la cena avviene dall'altra parte della cucina, in questo ambiente, che è l'ambiente di ritrovo, c'è tutto il, come dire, la verità di questo incontro. Tanti rimorsi, tanta invidia, tante cose non dette. Quindi è come se all'interno della serata ogni personaggio in realtà facesse un po' il conto con se stesso. E quindi tutto questo percorso, questa cena che poi ha una durata, diciamo, in linea di massima, nella sua realtà di 5-6 ore, in realtà sono 5-6 ore in cui i personaggi si confrontano tra di loro e anche con se stessi, sì. Con una commedia che è estremamente agrodolce.
Sì, sono dei luoghi, quelli che tu ricordavi, appunto la cucina e il tinello, che non sono luoghi di rappresentanza, è un po' come se fossero i luoghi interiori di questi personaggi nei quali appunto questo confronto diventa assolutamente, assolutamente reale. Dunque tu dicevi una commedia agrodolce, da quello che raccontavi viene ovviamente fuori il così quanto questi conflitti possano causare dei momenti di ilarità. Però nonostante appunto queste sincere risate che poi il pubblico fa a scena aperta, perché appunto avendo assistito alle rappresentazioni posso assolutamente testimoniarlo, c'è però una corrente sotterranea in tutti questi personaggi di grande amarezza, in fondo, di grande profondità. Questi personaggi non sono soltanto appunto dei personaggi farseschi, ma dei personaggi estremamente umani.
Assolutamente, questo è merito della penna di questi grandissimi autori, che in tutti i loro testi, nelle loro sceneggiature, nelle loro opere cinematografiche riescono a dare questo doppio spessore.
Ricordiamo per i nostri ascoltatori, per esempio, Il gusto degli altri,
per esempio,
o Così fan tutti.
Esattamente, quindi voglio dire due grandi penne, decisamente due grandi sceneggiatori, due grandi autori. La cosa divertente è che poi i commenti del pubblico sono appunto quelli che in qualche modo il pubblico si ritrova chi nel personaggio della padrona di casa, chi nel personaggio di Giorgio che è l'idealista, chi nel personaggio di Carlotta che invece è la moglie di quello che viene soprannominato il Marpione, che è un uomo di grande successo, è un politico, è una persona insomma che è arrivato, però ecco, lei è la sua compagna, sua moglie, e anche lei vive, donna in carriera eccetera, però vive le sue frustrazioni, le sue delusioni, quindi il pubblico in qualche modo si immedesima in questi cinque personaggi ed è facile riscontrarsi perché è un microcosmo in cui appunto ci si ritrovano.
Sono riconoscibilissimi certi meccanismi che sì. È impossibile non aver vissuto.
Sì, no, è una, voglio dire, sono situazioni che poi effettivamente ognuno nel suo personale bagaglio ha vissuto, cioè, quindi sì, assolutamente. Sì, questo è un aspetto anche divertente, per sì. Cui ci si ritrova in certe cose, in certi silenzi, in certe battute, in certi atteggiamenti, no? Perché
accanto ai pregi che appunto dicevamo di questa scrittura teatrale e cinematografica, perché ricordiamo appunto
come no?
Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri sono anche appunto sceneggiatori, i titoli.
E poi
che
hanno fatto anche una versione cinematografica
di questo stesso Cuisine et Dépendance. Sì. E accanto a questi pregi, diciamo, della scrittura, ci sono invece i pregi straordinari, a mio parere, quindi te ne rendo assolutamente merito, della regia e della recitazione, appunto, di tutti gli attori, di voi cinque attori. Perché è una recitazione veramente rara, che difficilmente si vede sulle scene, soprattutto sulle scene in Italia, ed è una recitazione che dà l'impressione del testo come costruito dagli attori, come pensato dagli attori, senza niente di già noto e senza un ritmo, tra virgolette, teatrale precostituito, ma ricco invece dei silenzi, delle reazioni, degli sguardi tra gli attori.
Guarda, ti ringrazio perché questo è stato ed è in questo lavoro e in tutte le cose che faccio, insomma, come regia, anche come lavori come interprete, è uno dei punti cruciali per me estremamente importanti, cioè quello di essere il più possibile realista. Io credo che, anche se il teatro è uno spazio diverso da quello che può essere il cinema o un'altra forma di rappresentazione, penso che si possa far ridere, si possa far piangere, si possa far pensare nel momento in cui ti poni nella maniera più sincera e più credibile. Allora lo spettatore si lascia andare totalmente. Questa commedia è scritta, appunto, abbiamo detto, in maniera veramente impeccabile, è arricchita da un talento straordinario, veramente di un cast molto 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 bello. Sono degli interpreti bravissimi che hanno una grande esperienza, vengono da una scuola molto diversa dalla mia. Io vengo da una scuola, come dire, strasberghiana, perché io, figlia d'arte, mia madre ha studiato, ha lavorato con gli Strasberg per tanti anni, eccetera. Quindi io ho avuto quel tipo di formazione e lavoro come coach con gli attori con quel tipo, con quella tecnica molto, molto fedele sempre a non uscire mai dal personaggio e costante, quasi maniacale rapporto con la credibilità, con la verità, sentire il personaggio, eccetera. Devo dire che merito del loro straordinario talento, merito di questo bisogno di, appunto, essere credibili, ho preferito talvolta anche sporcare l'accavallamento delle frasi, delle battute, la ricerca, l'esitazione, perché non c'è cosa, come tu giustamente dicevi, più, come dire, che perde il fascino dell'ascolto già sentire l'attore che si accende alla fine della battuta del compagno e dice la sua cosa, e diventa un ritmo, appunto, di un testo classico, di un testo teatrale, no? Di una convenzione che io non amo, quindi preferisco l'esitazione, la ricerca della battuta, e allora hai la sensazione che effettivamente quella cosa sta prendendo vita in quel momento, e quindi le emozioni dello spettatore prendono vita insieme al testo.
Un'altra cosa che gli attori fanno continuamente è appunto fare qualcosa, hanno un costante rapporto con gli oggetti.
Sì.
Non ci sono mai attori che si limitano appunto ad essere all'interno di una scenografia immobile nella quale appunto si limitano a dire il loro testo, ma sono costantemente in azione. Quanto è importante l'azione appunto nel metodo di recitazione che illustravi?
Per me tanto, tanto, perché anche io e te che siamo qui in questo momento non stiamo facendo niente, però stiamo facendo azione.
Certo.
Quindi delle persone che intanto in cucina, voglio dire, stiamo preparando la cena, quindi devi cucinare, devi dare spazio a questo posto, altrimenti questo posto è una scenografia e rimane tale. E invece è uno spazio che vive insieme a te, quindi tu dai vita alle varie cose, ai vari elementi. E anche bere un bicchiere di grappa, se gli dai quella verità della grappa, no? Hai visto, gli attori mangiano la frutta piuttosto che fare delle cose, eccetera. È un momento estremamente credibile di persone che si ritrovano dopo cena in un angolo di questo spazio intimo, appunto, com'è la cucina, e fanno azione, perché noi costantemente abbiamo una linea d'azione. Noi nel gergo diciamo che l'attore deve avere due linee d'azioni. Una interna, che è quella emotiva, che sono appunto le motivazioni di quello che dici, perché lo dici e quando lo dici, e poi una fisica, che è quello anche nello stare fermo, ma come stai fermo? Sei stanco? Sei appesantito? Stai bene? Il corpo parla sempre, costantemente. E quindi per me questa è un punto assolutamente inscindibile, quindi assolutamente sono molto, molto rigorosa da questo punto di vista.
Tu interpreti il testo e l'hai anche diretto. Che difficoltà, che sfida, che...
Enorme, enorme, decisamente enorme, perché Caterina è un personaggio estremamente, dal punto di vista interpretativo, Caterina è un personaggio, come dire, brillante, e quindi all'interno del percorso della commedia, Simone e Caterina, che sono i padroni di casa, sono quelli che in qualche modo a livello di tempi dettano un po' le regole del ritmo, no? Del ritmo della commedia. Per cui se un Simone e una Caterina sono giù di tono, per esempio, ne risente un pochettino, ma non a livello interprete, proprio come sono scritti i personaggi. Quindi riuscire in qualche modo ad essere sempre nell'onda giusta, coordinandosi con gli altri, non è facile, che ricordiamo è una commedia. Dal punto di vista registico è difficile stare in scena, autodirigersi e come dire, vedere il lavoro da regista al di fuori nella sua totalità, quindi è decisamente un lavoro molto, molto difficile e molto utile. Molto utile. E il problema è che io onestamente preferisco sempre fare o l'uno o l'altro, ma ero talmente innamorata di questo personaggio di Caterina, talmente mi diverte, che ho accettato la sfida l'anno scorso, è andata bene, quindi non mi sono sottratta neanche quest'anno, e quindi viva lo sforzo.
Ma durante le prove, nel momento in cui eri tu appunto ad impostare il personaggio, ti sei fatta aiutare per... da uno sguardo esterno?
Allora ancora una volta, in questo contesto, proprio in questo lavoro, nello specifico, lavorando, quando lavoravo come interprete, tra virgolette, se c'ero, no? Quindi se lavoravo sul mio personaggio, allora naturalmente, voglio dire, sono una regista, ma sono una regista moderna, giovane, quindi mi piace il confronto con gli altri, quindi voglio dire, è chiaro che io poi tengo le redini della situazione, però mi piace lo scambio, parlare con gli altri che comunque hanno tanta esperienza e possono sicuramente arricchire il progetto, e quindi insomma il loro punto di vista, la loro opinione l'ho presa per buona, considerando sempre che io è come se avessi una sorta di, e penso che questo capita a tutti quanti gli interpreti che poi si autodirigono all'interno di una pièce o anche di un film, immagino, una sorta di occhio di bue esterno, no? Per cui quando sei dentro, allora capisci, scattano i tuoi meccanismi, per cui senti di essere fuori troppo, di non comunicare abbastanza, di non per esempio mi è successo con la new entry Alberto Bognanni, che quest'anno interpreta la parte il ruolo di Fred, dove in pochissimi giorni di ripresa per le prove stavamo ancora, come dire, cercando il contatto, per cui c'è un approccio a quello che è il movimento, le battute, la memoria, ok, qual è la mia alienazione esterna, qual è la mia alienazione interna, e poi c'è il contatto con gli interpreti. Grazie insomma alla grande comunione, alla grande intesa che c'è, noi oggi siamo, come dire, forti di questa compagnia, perché c'è un grande ascolto, c'è una grande sintonia, per cui salto una battuta, come già capitato in tre o un attore non entra in scena perché magari è distratto, insomma possono capitare piccole cose, certo. Però c'è una tale sintonia, una tale sinergia tra di noi che comunque le cose funzionano bene.
Bene, ricordiamo, tu nominavi adesso Alberto Bognanni, ma ricordiamo anche gli altri interpreti,
sì,
Simone Colombari, Lorenzo Gioielli, Carola Silvestrelli e naturalmente Siddhartha Prestinari, che è stata nostra ospite, quindi lo ripetiamo, interprete e regista di questo La festa è di là, in scena al Teatro della Cometa fino al 29 aprile. Grazie.
Vi aspettiamo, arrivederci.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Con l'augurio di mantenere la capacità di lasciarci illudere attraverso appunto l'arte, chiudiamo questa puntata odierna. Vi do appuntamento a sabato prossimo, ancora per andare insieme al cinema.